Questo è Incontri con la macchina, un breve viaggio dentro lo studio della macchina, accompagnati ogni volta da un dottorando del Politecnico di Torino. Il podcast nasce da una serie di scritti metascientifici ai confini di molteplici discipline, l'unico luogo da dove si possono scoprire nuove frontiere.
Ormai da più di 4 anni, intorno alla scuola di dottorato, si è sviluppato un esperimento con dottorandi provenienti da tutte le aree culturali, in cui questi dottorandi hanno avuto la possibilità di scontrarsi, di incontrarsi con il concetto di macchina.
Sono Marta Mancini e ho da poco concluso il percorso di dottorato in architettura, storia e progetto presso il Dipartimento di Architettura e Design. Il dottorato propone un dialogo tra la storia e il progetto, due diverse tradizioni di studi che guardano l'architettura, la città e il territorio come esito di stratificazioni complesse nel tempo e nello spazio. Come si può fare ricerca attraverso il progetto? Questo interrogativo ha stimolato in me la curiosità di indagare lo spazio fisico attraverso lenti inconsuete e possibilmente provocatorie. Nel mio perdermi, ai confini sfocati di ciò che è scientificamente falsificabile e ciò che è solo soggettivamente legittimabile, ho trovato nella frase di Albert Einstein una solida base su cui appoggiare le mie confusioni accademiche. Se avessimo saputo cosa stavamo facendo, non l'avremmo chiamata ricerca. Il mio ricercare ha come oggetto lo spazio della città, lo spazio pubblico, lo spazio aperto, che prende vita quando corpi capaci di movimento indossano le sue, chiamiamole dinamiche, dalle tracce altrimenti impercettibili. Il corpo soggetto, nell'agire e interagire con l'ambiente costruito, entra infatti nelle dinamiche dello spazio che lo circonda e le integra ai suoi individuali movimenti spontanei. Questa commistione contribuisce alla creazione dell'esperienza spaziale, come se ogni spazio risuonasse di una sua danza, vissuta soggettivamente, ma condivisa pluralmente. Sebbene la teoria dell'architettura si arricchisca di floridi spunti per leggere e progettare lo spazio in modo nuovo, architetti, urbanisti e sociologi da alcuni decenni hanno preso atto dell'incapacità delle città contemporanee di stimolare in modo olistico la percezione sensoriale dei corpi che le abitano. Cosa significa progettare, se progettare è progettare il rapporto tra corpo e spazio? Direbbe a questo punto Cristina Bianchetti, professoressa di urbanistica al Politecnico di Torino. Nel partecipare alla raccolta di scritti metascientifici intitolata Nuovi incontri con la macchina, a cura di Vittorio Marchis e Marco Pozzi, pubblicata nel 2019, ho voluto proporre una ricetta che attingesse sia alla mia realtà personale sia quella accademica, proprio come ho temerariamente operato nella mia tesi di dottorato. Ho ragionato sulla metafora tra corpo e città, radicata nella letteratura occidentale e orientale, seppur attraverso concetti con significati talvolta opposti. Corpo e città. due nozioni potenzialmente assimilabili a quella di macchina, in quanto artefatti che, consumando risorse, modificano lo stato di un sistema. Ho immaginato una città cinese contemporanea, malata, in cerca della guarigione, impegnata a riflettere sul proprio malfunzionamento e sull'origine del proprio malessere. Buongiorno, sono l'architerapeuta Eurasia. Lei è Wu Zhou, la cinta danzante? Mi osservò a lungo, attraverso le lenti di un cannocchiale un po' datato. Era velocemente salito su una collina, in modo da avere una visione completa di me. Mi dica come si sente. Rimasi in silenzio. Un blackout mi rese incapace di reagire per un paio di minuti. Fissai la carta geografica del mondo appesa dietro di lui e mi sentii infinitamente piccola. Sa, architerapeuta, è da qualche tempo che mi sento strana, come se avessi perso il mio orientamento. Inizialmente pensavo fosse una sbandata passeggera. Avevo voglia di fare tardi la sera, mi animavo di fuochi d'artificio e ogni tanto alzavo il gomito con un temporale in cerca dell'arcobaleno. Negli ultimi anni esteriormente sono molto trasformata. Ciò che però più mi inquieta è percepire come sia cambiata la gente che mi abita. La cura reciproca che una volta ci caratterizzava è svanita. Da giovane infatti non ero così. Ero molto più spontanea e verde. Il numero di persone che mi abitavano si contavano sui 5 km di estensione, dall'est all'ovest. D'inverno soffrivo spesso di cervicale e gli uomini più sensibili lavoravano a lungo per spostare un po' di terra a nord e ripararmi dai venti freddi. Mi riempivano di gioielli, creavano parchi armoniosi con specchi d'acqua e alberi da fiore. Organizzavano lo spazio in modo ordinato e rispettoso e ridistribuivano i canali d'acqua secondo le leggi della geomanzia. Solo negli ultimi decenni sono cresciuta velocemente e ora temo di aver perso il controllo. Tra gli anni 50 e 70 ho avuto un'educazione sovietica. Sono stata istruita come una macchina perfetta, un sistema organizzato basato sul lavoro e sulla produzione industriale. I miei abitanti non erano autorizzati a muoversi liberamente. Vivevano nelle Danwei, i cui spazi e le cui attività scandivano la loro giornata. Solo chi aveva lo hukou urbano poteva abitarmi. Poi, dagli anni 90, uno sballo. La migrazione dalle campagne mi ha stravolto, così come la speculazione immobiliare. Si accomodi sul lettino e si mostri a me come si mostrerebbe a un suo abitante delle origini, e non come si mostra un turista contemporaneo. Farò il possibile per aiutarla, ma sarà indispensabile la sua forza di volontà al cambiamento. Mi sdraiai e mi mostrai a lui silenziosa e illuminata dalla luce dell'alba. Qualche grillo friniva. Solo pochi abitanti si erano già messi in movimento sui loro motorini elettrici. Agli angoli della strada, i carretti delle Jianbin mi profumavano di salsa di soia e cumino. Lei riporta i sintomi di una città dai canali energetici occlusi. Da alcuni decenni ormai molte si trovano nella sua situazione, ma poche sono consapevoli e volenterose a ritrovare il proprio fluire. Per arrivare ad aiutarla fisicamente, le spiegherò brevemente i principi dell'urbanopuntura. Se lei lo vorrà nel profondo, la sua gente ritornerà a danzare nelle strade e ritroverà lo spirito che l'ha fatta fondare. Questo scritto si propone come una favola, dal sapore orientale, ma con una punta di amarezza occidentale. Rimasta isolata per secoli da influenze straniere, solo nel XX secolo la Cina ha perseguito uno sviluppo massivo ed estensivo, avvicinandosi a ideologie e linguaggi occidentali, ma sempre reinterpretate secondo caratteristiche cinesi. A partire dagli anni 50 le città sono diventate i principali centri di produzione, dove i rapidi processi di urbanizzazione hanno generato necessità di controllo sociale. Le politiche di apertura, le riforme del mercato nazionale e l'integrazione della Cina nell'economia globale a inizio anni 90 hanno messo il paese in una relazione di competitività con il resto del mondo, influenzandone metodi e leggi per la pianificazione. Le principali città cinesi hanno dovuto promuovere visioni al pari di metropoli occidentali, assecondando da un lato standard prestazionali e modelli formali, e dall'altro ritrovandosi a rispondere alla crescente migrazione interna, dalle zone rurali ai centri urbani. Ho conosciuto questo mondo dalle origini culturali e remote, ma dall'influenza politica ed economica prossima, grazie alla pratica del Tai Chi, uno stile interno delle arti marziali cinesi. Ho voluto indagare principi e paradossi, o che almeno io percepivo come tali, di un paese che ha consapevolezza della ricchezza del proprio passato e sa come reimpiegarla per pianificare il futuro. Ho vissuto in quelle città che portano i segni di una prospera tradizione, ma che si fanno simbolo della contemporaneità globale. Ho studiato la lingua cinese per immergermi in quel modo di pensare, basato su allusioni e contesto, e poco avvezzo alla precisione di significato. Ho compreso così le car, ovvero lo scarto, a cui allude il filosofo e sinologo francese François Julien, quando spiega la nozione cinese di propensione versus la causalità europea, l'allusione versus l'allegoria, la tenacia versus la volontà. Il mio lavoro di ricerca ha mirato a tenere insieme tutti questi mondi. Ho integrato la mia passione per la danza contemporanea e per il Tai Chi nello studio del corpo in movimento in relazione allo spazio costruito. Ho osservato corpi soggetto di diverse culture muoversi nelle loro città. Ho preso in esame il loro interagire con elementi spaziali in modo dissimile e ho provato a ricostruirne le tracce, tracce che svaniscono al termine del movimento e che rimangono nei luoghi come potenziali melodie cinetiche da interpretare attraverso altri corpi. Ritengo che le esperienze architettoniche siano verbi piuttosto che sostantivi. A mio avviso, una porta non è un'architettura, mentre attraversare una porta, varcare la soglia tra due regni, è un'autentica esperienza architettonica. Queste parole e tutta la letteratura dell'architetto finlandese Juhani Pallasma mi hanno offerto stimolanti spunti per una comprensione più profonda e un approccio più attento alla progettazione spaziale mediata dalla lente del corpo in movimento. Perché quindi non guardare i corpi in movimento come corpi danzanti che partecipano quotidianamente alla performance dello spazio urbano? In questo modo la città diverrebbe palcoscenico di un'improvvisazione lunga una vita, in cui l'ambiente costruito offre spunti per azioni e interazioni. E il progetto? Il progetto dello spazio? Il progetto è il mezzo attraverso cui offrire ai corpi soggetto una rinnovata connessione di percezione sensoriale.
Incontri con la macchina è una produzione Radio Polito on the Quadre. I testi commentati sono tratti dalla collana pubblicata dall'editore Mimesis a partire dal 2018. La raccolta comprende i lavori di dottorandi e ricercatori nei corsi Epistemologia della Macchina e Antropologia della Tecnica, tenuti dal professor Vittorio Marchis presso la scuola di dottorato del Politecnico di Torino.